La storia in podcast di Focus.
Quattordici morti e un'ottantina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti.
Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace.
Sono Maurizio Caprara, mi è stato chiesto di spiegare che cosa ho trovato nell'archivio storico del Senato per scriverne sul Corriere della Sera, come poi ho fatto. La mia ricerca è stata su materiali nei quali le presidenze delle Camere hanno tolto alcuni vincoli di segretezza che erano stati imposti alcuni anni fa, i cosiddetti omissis. E ho trovato delle parti inedite di documenti che riguardano la strage di Piazza Fontana, oltre ad altre vicende. Il 12 dicembre del 1969 fu compiuto con una bomba che ha ucciso in totale 17 persone e ne ferì 98. La strage di Piazza Fontana ha rappresentato uno dei punti principali e iniziali di una serie di attentati che sono proseguiti poi nel corso degli anni 70, nel decennio successivo, ai quali è stato dato il nome di strategia della tensione. Fu una carneficina e la strategia della tensione comportò spargimenti di sangue in più occasioni. La responsabilità dei fascisti nella strage di Piazza Fontana, che viene definita da alcuni la madre di tutte le stragi, sono state riconosciute nel 1979, ossia 10 anni più tardi, nella prima sentenza di un processo che fu celebrato a Catanzaro. Si celebrò a Catanzaro perché si riteneva che fosse troppo problematico per ragioni di ordine pubblico tenerlo a Milano. E poi furono negate queste responsabilità in una sentenza di appello che venne resa sentenza definitiva e quindi non fu possibile punirle, e poi sono state confermate le responsabilità dei fascisti nel 2015 in Corte di Cassazione sulla base di un altro processo nato anni più tardi, che era un processo celebrato a Milano. La pista iniziale seguita dagli inquirenti fu un'altra. Fu una pista anarchica, in particolare la strage venne addebitata a Pietro Valpreda, un ballerino che venne arrestato. E ci fu chi non credeva a quella versione, in particolare a sinistra ci fu chi definì quella una strage di Stato. Perché? Perché negli anni sono emersi dei riscontri di contatti fra
pezzi di apparati di Stato
e attentatori fascisti. Nell'archivio storico io avevo già del Senato, avevo già avuto la possibilità di accedere a un fondo, quello di Mariano Rumor, che era un democristiano, senatore democristiano, che era stato presidente del Consiglio. E in quei fondi io avevo trovato degli appunti su una riunione della direzione della Democrazia Cristiana, in vista della quale Rumor si accingeva a rispondere sulle cose da fare dopo la strage di Piazza Fontana. In particolare veniva meno una delle convinzioni molto diffuse nella storiografia, cioè che il rumore avesse intenzione di dichiarare uno stato di emergenza, che invece aveva una posizione molto più sfumata e riflessiva all'interno della riunione della direzione. In questa occasione io sono andato a guardarmi delle audizioni dell'allora senatore a vita Paolo Emilio Taviani, parlo allora alla fine degli anni 90 in cui queste audizioni vennero fatte e alcune erano anche precedenti, e parliamo di una persona di indubbio spessore. È stata sia segretario della Democrazia Cristiana molto prima dell'attentato di Piazza Fontana, sia ministro della difesa tra il 1953 e il 1958, dell'interno tra il 1962 e il 68, e sarebbe stato poi di nuovo ministro dell'interno tra il 1973 e il 1974. Taviani è anche una delle persone che ha fondato in segreto la rete anticomunista Stay Behind, poi conosciuta con il nome di Gladio, questo dopo la Seconda Guerra Mondiale e all'inizio della cosiddetta Guerra Fredda, che contrappose il blocco di mondo influenzato dagli Stati Uniti e quello controllato dall'Unione Sovietica. Personaggio di grande interesse, Taviani è uno degli uomini che ha conosciuto meglio da dentro molti dei segreti d'Italia, e era indubbiamente un personaggio di moralità. Era stato Paolo Emilio Taviani uno dei dirigenti della Democrazia Cristiana durante la Resistenza e importante comandante partigiano nella Resistenza Ligure, in particolare di Genova. Nelle carte che ho trovato, Taviani, in una audizione di una commissione parlamentare che si è svolta il 1 luglio del 1997, pronuncia queste parole: che agenti della CIA si siano immischiati nella preparazione degli eventi di Piazza Fontana e successivi è possibile, anzi sembra ormai certo. Erano di principio anti-aperturisti e anti-centrosinistra. Che agenti della CIA fossero fornitori di materiali e fra i depistatori sembra pure certo. Queste parole furono pronunciate in una parte segreta di una seduta di una commissione che caratterizzato la storia del Parlamento italiano, è anche piuttosto diversa in questo da altri paesi. Veniva chiamata Commissione Stragi, ma il nome, la denominazione esatta era più lunga: Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Taviani in quella riunione accennò anche alla possibilità di un coinvolgimento nell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove scoppiò la bomba il 12 dicembre del 1969 a Milano, di un colonnello dell'Arma dei Carabinieri o di un ipotetico ufficiale del SID. E la convinzione di Taviani, ma non solo sua, a me questa stessa convinzione me l'ha espresse direttamente anche Bettino Craxi, che era importante dirigente socialista milanese al momento della strage, era che la bomba fosse stata piazzata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura il pomeriggio del 12 dicembre nella convinzione che la banca sarebbe stata chiusa, e invece la banca era ancora aperta. Taviani esclude che ci possa essere stata una mano dello Stato che consapevolmente avrebbe cercato di causare la strage, però prende in considerazione l'ipotesi che invece quella bomba abbia ucciso per errore. Per capire come mai lo dice, va tenuto presente che in quello stesso giorno del 79, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, non ci fu l'unica bomba di quella giornata del 12 dicembre 1969. A Roma degli ordigni scoppiarono in Via Veneto, in Piazza Venezia, al Museo del Risorgimento, ferirono 16 persone ma non uccisero nessuno. E allora, se si tiene presente questo, si può tenere presente che quel giorno lo Stato, qualcuno nello Stato, doveva ricevere un avvertimento. Le cose non andarono così. E quello che da questa audizione emerge, che addolora Paolo Emilio Taviani, il quale spiega di aver fatto anche un'inchiesta propria per capire meglio come erano andate le cose. Lui nel giorno dell'attentato era al governo, ma non con un incarico che riguardasse la sicurezza, ma se ne occupa successivamente, anche perché poi lui diventa successivamente ministro dell'interno ancora. Taviani nell'audizione affermò che se si fosse detto subito, come era mia intenzione, che la strage di Milano era di destra, queste sono frasi, parole sue testuali, si sarebbe lasciato poi meno spazio al terrorismo di sinistra. E lui dice, se si fosse, questo di nuovo testuale, se si fosse detto che quella strage era di destra, probabilmente non si arrivava né alle stragi dei treni, ma soprattutto non si arrivava all'uccisione di Moro. Moro era personaggio importante della Democrazia Cristiana, un grande statista, e a parlare così era un uomo che era stato bersaglio sia del terrorismo di sinistra sia del terrorismo di destra. E del terrorismo di destra sicuramente Taviani ne era preoccupato e faceva questa distinzione che lo portava, dopo un certo periodo, lo portò a respingere la cosiddetta teoria degli opposti estremismi. La teoria degli opposti estremismi partiva dal presupposto che ci fossero due pericoli, uno della violenza di estrema sinistra e uno della violenza di estrema destra. E Taviani, che era stato bersaglio di organizzazioni terroristiche di entrambe le provenienze, riteneva invece, dopo un certo punto in poi degli anni 70, che il pericolo di un'involuzione autoritaria, di un colpo di Stato, sarebbe stato di destra e che quello era il grosso pericolo, mentre le Brigate Rosse e il terrorismo rosso avrebbero potuto certamente far spargere sangue, questo sarebbe stato grave, ma non avrebbero avuto la possibilità di conquistare il potere. Questa era la sua convinzione, questo lo portò a non assecondare più la teoria degli opposti estremismi e lo portò a essere poi lasciato fuori dal governo o a rifiutare incarichi che gli erano stati dati e che portavano ad occuparsi di materie diverse di quelle della sicurezza di cui si era occupato principalmente. Mi sono andato a vedere le sue audizioni in particolare perché sapevo di essere citato in una di queste, perché nella parte pubblica di questa audizione del 1997, del primo luglio, Taviani, e me ne aveva anche informato, aveva parlato di alcune cose che mi aveva detto per un libro che io ho scritto per Feltrinelli, Lavoro riservato e cassetti segreti del PC, e si trattava di un libro sulle strutture segrete del Partito Comunista nel dopoguerra, e in quell'occasione avevo consultato documenti d'archivio, intervistato numerose persone che avevano a che fare con queste vicende o perché all'interno delle strutture segrete o perché controllavano da lontano queste strutture per conto dello Stato, e Taviani mi aveva descritto un caso, cioè di quando nel 1955 lui portò a Scelba, Mario Scelba, la documentazione su 2 miliardi, parliamo di una cifra, 2 miliardi di lire del 1955, che il Partito Comunista aveva ottenuto dall'Unione Sovietica, e mi aveva descritto che ci fu una riunione al Viminale nelle quali si decise che non si poteva dare, si prese i nomi delle persone che erano coinvolte, secondo le indagini che risultavano a Taviani, che allora era ministro della difesa, però si ravvisò che se si dava pubblicità a quel finanziamento e a ciò che lo dimostrava, il Partito Comunista Italiano sarebbe andato incontro a una messa fuori legge che avrebbe causato la guerra civile. Quindi non fu una condiscendenza, come dire, felice, ma fu una decisione basata su quale dovesse essere il male minore. E nell'audizione Taviani aveva confermato quanto mi aveva detto nel libro, e poi anche in una parte della seduta segreta c'è uno dei commissari che gli rivolge domande che riguardano anche questo. E, bene, direi che tutto questo ci insegna che il tempo aiuta a comprendere cose che non sempre si vedono in un primo momento e che studiare la storia è molto utile per capire quali sono state le cose che non sono andate bene in passato e anche per avere una consapevolezza da cittadini per cercare di impedire che vadano male anche nel presente e nel futuro. La convinzione di Paolo Emilio Taviani espressa in questa audizione è una cosa detta da lui, che sicuramente era nemico del blocco comunista sovietico e alleato degli Stati Uniti, era che la CIA non stesse lavorando bene in Italia, la Central Intelligence Agency. E Taviani da questo punto di vista preferiva molto di più il lavoro che era stato fatto nel dopoguerra dai servizi segreti inglesi, e esamina di fronte ai commissari anche diversi comportamenti che descrive dei servizi segreti stranieri che hanno agito nel nostro paese. Sosteneva che il Mossad non poteva essere coinvolto, il Mossad israeliano, nella strage di Piazza Fontana, perché è più portato a fare azioni mirate, e che il KGB, uno dei principali servizi segreti dell'Unione Sovietica, aveva al suo interno anche intellettuali raffinati, grandi conoscitori della storia della politica italiana, ma che il suo primo obiettivo era quello di far sì che il Partito Comunista non arrivasse al governo. Sono tutti spunti di riflessione per niente banali e di una persona di sicura competenza. Poi, come succede su tutte le cose politiche, ogni cosa è discutibile, ma certamente di una persona che in sede storica merita attenzione.
Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano, che è a pochi passi dal Duomo. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e gli ospedali.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.